Tov Sadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana. E sì, stiamo entrando in un'epoca speciale, Parashat Mishpatim, sì, anche questo Shabbat è Parashat Shkalim. Shkalim vuol dire che tra poco saremo a Purim, perché sempre Shabbat, che è il Shabbat che precede Rosh Chodesh Adar, che è il capo mese di Adar, si aggiunge alla lettura che si aggiunge sempre anche la Parashah di Shekalim. Qual è la storia della Parashah di Shekalim? Noi sappiamo che i sacrifici al Bet HaMikdash furono dati da tutto il popolo in un modo uguale, perché ha detto Hashem: ogni ebreo deve sentire che lui ha un parte in Avodat Hashem, che lui ha un parte del popolo ebraico. E per questo ogni ebreo deve dare uguale un mezzo shekel. Non importa se sei povero, non importa se sei ricco, che nessun ebreo può dire: io ce l'ho un parte di più nel creatore. Io ce l'ho un parte più importante nel popolo. Perché il popolo è solo un popolo quando si riesce a unire tutte le frazioni, tutti gli elementi. Perché in anima. E l'anima siamo tutti uguali. Però Tzadikim voglio approfondire ancora di più. La parasha di Mishpatim inizia con le parole Ve'ele. Il Ve'ele inizia con la lettera Vav. Sempre nella Torah, quando si usa la lettera Vav, è perché si vuole legare due cose insieme. Vuol dire che questa parasha per forza è legata alla parasha scorsa. Questo evento storico, che il Shabbat abbiamo letto tutto, l'evento della ricevuta della Torah, che Kedoshah e Nitro, abbiamo tutti visto i 10 comandamenti, l'abbiamo sentiti, e questa parasha viene subito dopo. Ve'ele ha-mishpatim, e quelle sono, sì, e quelli sono le, anche questo, quelli sono le leggi. Dice Rashi, ve'ele marishonim misinai, afelu misinai. Dice il re Mizrahi, come che quando erano i 10 comandamenti c'erano le suoni, le tuoni, tutta la presenza divina, il nuvole, il fuoco, la pioggia, tutto quanto. Così esattamente era la continuazione in questa parasha. Questa parasha che è una parasha molto particolare, molto bella. Abbiamo 53 precetti, 53 mitzvot in questa parasha che fa parentesi, fa la gimmatria della parola Gan, Gan, giardino. Quale giardino famoso? Giardino famoso è Gan Eden. Se vogliamo arrivare a Gan Eden, perché dopo quando viene dato le 10 comandamenti, tu capisci questa è la cosa importante. Deve passare attraverso le precetti, che queste sono 53 mitzvot che abbiamo in questa parasha. E questo è molto interessante, perché se noi approfondiamo un po' su queste mitzvot, dobbiamo capire quale collegamento tra questi mitzvot e la nostra parasha. E non solo questo. Noi sappiamo che quando HaKadosh Baruch Hu ha chiesto a Am Israel: voi volete ricevere la Torah? Hanno detto: faremo e ascolteremo. Na'aseh v'nishma. E se uno vede bene, le parole Naaseh v'nishma vengono date nella nostra parasha, non viene dato nella parasha precedente, non è Netro. E questo ancora di più fa capire perché questo parasha Mishpatim è una parasha così importante. Le maestre dicono che quando Am Yisrael hanno detto Naaseh v'nishma, le angeli sono divenuti gelosi. Perché? Perché prima che la Torah fu data, chi era vicino a Kadosh Baruch Hu? Le angeli. Chi poteva capire a Kadosh Baruch Hu, le angeli? Però dopo che noi ci siamo legati a Hashem, dovete sapere, siamo divenuti soci. E non solo questo. Ogni volta che le angeli vogliono cantare, come noi diciamo nel Keter di Musaf di Shabbat, che ogni volta le angeli dicano Kadosh, 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 santificano il nome di Hashem, Kadosh in 3 dimensioni. Abbiamo già fatto tante lezioni sul Kadosh Kadosh. C'è chi dice che Kadosh 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 rappresentano il futuro, il presente, y el pasado. C'è chi dice che Kadosh rappresentano l'anima, il corpo e il mondo. C'è tanta interpretazione in questo Kadosh Kadosh. Però come iniziamo? Keter itenu lecha, noi daramo la corona a Hashem. Malachim, chi lo fanno le angeli? Però con chi lo fanno? Imamecha Israel. Che voglio dire in Amarcha Israel? In alto con il tuo popolo Israele. Dice il Zohar HaKadosh che fino che il popolo ebraico non inizia a lodare e cantare a fronte Hashem, anche le angeli non hanno permesso. E anzi, noi ogni giorno diciamo in la tefilah Ve'ata Kadosh, Yoshev Tehillot Israel. Che voglio dire Ve'ata Kadosh, Yoshev Tehillot Israel? Tu sei il santo, tu sei il Kadosh che si siede su che? Sussiede sulle lodi di Am Israel. E questo fa capire, dire ai maestri, che la sedia di Hashem, il trono di Hashem, è fatto di che? È fatto delle nostre lodi. Fa capire quanto siamo importanti. Quando una tefilah, ogni preghiera, ogni mitzvah che un ebreo può fare, se uno aveva solo la capacità di percepire davvero, capire quando fai una mitzvah, che cosa stai facendo nei mondi spirituali, tutti noi faremo nient'altro di tutto il giorno, della mattina alla sera fare mitzvot, se uno poteva solo capire che cosa sta facendo, che cosa sta creando. Tu stai dicendo una psalmo, a te ti sembra che sto facendo? Ma no, tu con un psalmo, con una preghiera, con una parola, ma anche con una parola. Dire ai maestri, un sospiro di un ebreo attraverso Hashem, un sospiro! Uno non immagina questo sospiro, come arriva il cielo. Dire ai maestri, Bokea Shearim, arriva e taglia tutte le porte a fronte a Kadosh Baruch Hu, un sospiro di un ebreo. E questo tzaddikim è la forza. Però Bemet, qual è il concetto di faremo, ascolteremo? Fino a che dire ai maestri che questo era il segreto degli angeli. Perché? Che dice Davide a Melech? Davide a Melech dice sulle angeli, Gibore Koach, Ossè Devarò, le forti che fanno, sì, la sua volontà, Lishmoa Devarò, e che ascoltano la sua volontà, dice Davide Amelech. Gli angeli sono le forti che fanno e ascoltano. Di solito tu devi prima ascoltare una cosa e dopo la puoi fare. Invece gli angeli fanno e dopo ascoltano. E Tzadikim, c'è tanto di approfondire su queste due parole. C'è chi spiega, e questo di solito è la semplicità delle parole. Quando c'è scritto faremo e ascolteremo, il primo faremo non rifiera a un atto materiale di fare, e la faremo nel senso che noi siamo fedeli. Ossia, prima che Hashem, prima che tu mi spieghi le cose, io già ti prometto di adesso che io lo farò. Di solito, se uno va a un amico, mi dice amico, mi puoi fare per favore un favore? Promettimi per favore, ti voglio chiedere a te un favore. Uno che è saggio non dice mai sì, perché come puoi dire io ti farò un favore se non so qual è il favore? Chissà che lui chiederà da me, forse mi chiederà una cosa che anche non sono capace da fare, anche se la voglio fare. Quindi un saggio prima ascolta, qual è la richiesta? E dopo che capisce che è capace da farlo, che la vuole fare, dice io lo farò. Dice Hashem, a Amisrael hanno dimostrato la fedeltà completa. Quando hanno detto faremo, ancora prima che abbiamo capito, prima che abbiamo ascoltato, noi, Am Israel, riceveremo con tutta la forza fare la tua volontà. E questo, tzaddikim, è la forza di Naaseh v'Nishma. Non solo questo, e questo ancora forse molto più profondo, tu, che vuol dire faremo e ascolteremo? La Torah è una cosa molto interessante. In che senso? Nel senso che la Torah ha tante dimensioni. Sappiamo c'è Pshat, Remez, Drash, Sod, c'è la semplicità, c'è la Gimatria, c'è il segreto, c'è la Kabbalah. Ci sono tante dimensioni della Torah. Però la Torah è molto interessante. Ogni dimensione che un uomo vuole alzare nella Torah, che voglio entrare nella Torah, ha bisogno di una chiave. Cioè, se uno dice io domani voglio imparare le segrete della creazione, non avrà le capacità di capire o di imparare le segrete della creazione. Perché? Perché lui non è pronto, lui non ce l'ha gli strumenti, non ce l'ha, diciamo, le introduzioni che lui ha bisogno per fare la volontà di HaKadosh Baruch Hu. E per questo, se tu vuoi ascoltare la volontà di Hashem, tu prima di ascoltare la volontà di Hashem, che hai bisogno? Hai bisogno di essere preparato per poter accettarlo. È come la ricchezza. Ma se uno vuole avere la ricchezza, tu per avere i soldi devi prima avere il bicchiere che mantiene questi soldi. Tu vuoi avere acqua, devi avere il bicchiere che mantiene questa acqua. Se tu vuoi ricevere un litro di acqua per il tuo bicchiere alla capacità di 200 ml, come vuoi ricevere un litro? Quindi dicono a Israele, noi capiamo che non possiamo capire fino a che inizieremo a fare. Ossia, tu per capire la Torah devi fare Shabbat, devi mangiare kasher. Ossia, anche senza fare Shabbat, anche senza mangiare kasher, diciamo che la prima dimensione della Torah avrai capacità di capire, perché la Torah è accessibile per tutti. Però ci sono dimensioni nella Torah che se tu non sei uno che osserva, se tu non sei uno che sei vicino a Kadosh Baruch Hu, non arriverai al punto dove avrai la comprensione di capire, perché non hai gli strumenti, non hai i recipienti. Quindi dire a Amisrael che non ha se venishma, capiamo che non possiamo capire tutti perché non siamo nel livello. Quindi nasce, faremo perché? Per essere capace di ascoltare. Quanto questo profondo, questo concetto. Ossia, io non ascolto per fare, io faccio per poter ascoltare. Solo su questo versetto possiamo fare una lezione intera, però questo è una cosa. C'è un libro, si chiama Otzot Chaim. Otzot Chaim, dovete sapere, il libro della Rizal. Il libro molto profondo, parla dei segreti della creazione, pronto. E un giorno io ho parlato con un Rav, che era grande Chacham, grande saggio in queste cose. E ho detto, Rav, tu fai queste lezioni nel pubblico su queste cose altissime. Non hai paura che forse la gente che sono nel tuo pubblico non sono adatto per ricevere questi segreti? Allora io ho detto, io ti dico una cosa. Uno che non è adatto a ricevere questi segreti, lui arriverà alla prima lezione, la seconda, la terza, la quarta già andrà via. Perché? Perché non capirà niente. Tu per poter capire, uno pensa, ah, io adesso vado a lezione di un grande Chacham. No, che merito, amico mio, tu puoi entrare a lezione fino a domani. Se tu non hai l'introduzione, se tu non sei pronto a ricevere, non capirai niente che lui dice. E anche se capirai, penserai che hai capito. E questo è il concetto di faremo e ascolteremo. Più che fai, più che entri nella Torah, più che fai una mitzvah di più, una cosa di più, più che vedrai che la Torah si aprirà, tu scoprirai una dimensione che non hai conosciuto mai. E questa è la bellezza della Torah. I maestri che le Chachamim, le grandi Chachamim, questi giganti come Rav Ovadia, come tutti quanti, questi giganti, quando loro sono arrivati, dove sono arrivati, hanno detto, e noi non abbiamo manco capito una goccia di tutto il mare, ossia tutto che sappiamo è forse una goccia del mare. E tu dici a te stesso, però sì, quello dici questo, io che dico? Ma sì, però non hai capito. Lui e te siete uguali. In che senso tu e, lei, e, tu, e tu e lui siete uguali? O che tu, secondo la comprensione che è accessibile a te, tu sei piccolo, però lui che è così alto, lui ha accesso a un'altra saggezza interna, una saggezza interna che tu manco sai che esiste. E questo, dicono i maestri, è la storia di faremo e ascolteremo. E per questo, tzaddikim, dobbiamo un po' approfondire di più questo faremo e ascolteremo. La Torah, e forse questa è la cosa bella di questa parasha, che è la parasha di Mishpatim, che fra parentesi questa parasha ha una concezione uguale delle 10 comandamenti. Le maestre dicono se uno che non studia la parasha di Mishpatim come deve non riuscirà mai a capire le 10 comandamenti. E in questa parasha c'è una ripetizione su tutti i 10 comandamenti. Adesso se uno le dice come mai? Non abbiamo visto qui Ma se si tu approfondisci e capisci, per esempio, la Torah ti dice che tu debba, la parasha precedente, nei 10 comandamenti, abbiamo letto che uno deve rispettare il suo genitore. Adesso, se uno legge la mitzvah di rispettare i genitori, sembra una mitzvah molto folcloristica, molto bella, molto positiva, molto sentimentale. Però tu arrivi a Parashat Mishpatim e ti dice così: ma che aviv imo motiumat? Quello che mai si alza le sue mani sulle sue genitori, morirà. E tu dici, aspetta, aspetta, io pensavo che questa mitzvah di rispettare i genitori, una cosa folcloristica, bella, positiva, filosofica, e qui la parasha di Mishpatim ti dice, amico mio, non è una cosa solo così, è una cosa che se tu sbagli, ti può costare la vita, mai sia, sì, uno che alza le sue mani, mai sia, deve essere ucciso, sì, mai sia. Ovvio che questo è ucciso solo quando ci sono testimoni, attrae tutto quanto, e oggi non si può fare, mai sia uno che pensa oggi fare le punizioni, e bisogna trovare solo a Kadosh Baruch Hu le può fare, anche se deve capire se era con intenzione o non con intenzione. Va bene, non entriamo adesso nella tematica delle storie, però questa parasha ti attirizza. Dice la parasha, uno che roba l'anima, vegonef ish umcharo, sì, uno che viene rapito e dopo viene venduto, qual è la sua punizione? Motiumat, viene ucciso. Quando la Torah ti ha detto nei 10 comandamenti non rubare o non uccidere, nei 10 comandamenti non c'era scritto quali erano le conseguenze di queste mitzvot. Qui invece la parasha ti sta entrando molto molto profondo. Però la cosa molto interessante è che questa parasha inizia con il concetto di schiavi. Dice la maestra che se uno ha rubato soldi e deve restituire questo soldo. E non ce l'ha. Perché non ce l'ha? Perché come tutti i ladri, soldi che viene facilmente, va facilmente. È andato già, l'ha speso, non lo so, al casinò, con amici, viaggi, macchine, non lo so che ha fatto. È andato a spendere tutto il soldo. Adesso deve ridare i soldi. Che fa? Viene, maestri, viene venduto come un schiavo ebreo. 6 anni deve lavorare. Nel settimo anno sarà libero. Fa parentesi, l'Or HaIm HaKadosh dice che questo ognuno di noi. Noi dobbiamo lavorare almeno 6 anni, 6 moltiplicato per 10, 60 anni. Se uno lavora per 60 anni, forse quando arriva a 70 riesce a essere libero di tutti i vizi, di tutte le gelosie. C'è un altro libro, si chiama Sefer HaKaneh. Sefer HaKaneh dice che qui anche c'è il segreto di come combattere l'Yetzer Hara. Il Sefer HaKaneh dice che se uno per 6 anni fa solo mitzvot e studia Torah tutto il giorno, il settimo anno il suo Yetzer Hara viene cancellato. E si dice che questo ha fatto il Baba Sali, si dice che il Baba Sali ha fatto questo. Si è chiuso per 6 anni in un posto per studiare, 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 sì. C'è il libro là, spiega come fare, se uno vuole sapere come fare, mi può sempre chiamare, che deve fare 6 anni, e dopo 6 anni che tu la fai, questa cosa di studiare mitzvot tutto il giorno, il settimo anno rientrerà da via. Perché? Perché siete un ciclo intero. No? Voi dovete sapere, Eliezer là, lui è molto furbo, lui non ha problema che tu fai mitzvot. Vuoi fare una mitzvah? Eliezer dice vai là. Sì, uno dice, tu sai che forza facciamo questo Shabbat? Dai, voglio fare Shabbat questo Shabbat. Hashem ti aiuta, vai, vai. Fai, anche l'Yetzirah non ti disturba troppo. Voglio mettere tefillin oggi, voglio andare a pregare Shachrit al Tempio. L'Yetzirah ti aiuta. Tu sai dove l'Yetzirah non ti aiuterà? Quando tu vuoi mettere costanza in una cosa. Primo Shabbat fai, primo giorno Shachrit, però secondo, terzo no, quarto no, settimo vediamo se riesci 7 giorni, giorno dopo giorno, vediamo se tu riesci a fare 7 Shabbatot uno come deve. Quando un uomo sa che lui ha combattuto Eliezer, quando è riuscito a fare una mitzvah per 7 volte con conseguenza uno dopo l'altro, e per questo uomo che inizia a fare Shabbat, prima che non è riuscito a fare 7 Shabbatot uno dopo l'altro, uno che vuole venire al Tempio, fino a che non è riuscito 7 giorni, ogni giorno venire al Tempio, non è riuscito ancora a combattere, a uccidere questo Yetzirah. E per questo Tzadikim, noi sulle tefillin della testa abbiamo 2 volte la lettera Shin. Perché la lettera Shin? La lettera Shin è il nome di Hashem, anche se noi vediamo il Shin, tanta nonna sanno che sta alla destra e che sta alla sinistra, non sono uguali. E un Shin Abbiamo quattro gambe, sì, la scina ha quattro gambe. E l'altro scina ha tre gambe. Vedete sul Tiflin domani mattina. 3 più 4 fanno 7. Perché 1, 3, 1, 4? La Circe dice che un Shin rappresenta le matriarchi che sono quattro, sarà la Refka Rachel Velea, e l'altro Shin, che sono tre gambe, rappresenta Avraham, Yitzchak, Yaakov, e la totalità sono sette, che sono sette. Sette sono le 7 giorni di Sukkot, che sono le Shiva Ushpizin, che sono le Shiva Sfirot, e sono le 7 forze che ce l'ho Yetzer Hara. Yetzer Hara, 7 forze, 7 nomi. La Gemara porta il nome oggi questa lezione. Abbiamo fatto lezione su questo qualche anno fa. Le 7 nomi di Yetzer Hara, le 7 tipi di forze che ha Yetzer Hara. E per questo è la combattere nella costanza. E per questo la parasha forse inizia dopo 10 comandamenti. Ricordati, tu puoi fare 1, 2, 3, fino a che non sei arrivato al settimo, non sei libero. Non sei libero di questo. Libro di chi? Tzadikim, è l'inimico più grande tuo e tu stesso, sì, non è altri. È la schiavitù vera, sei tu che fai schiavo a tu stesso, sì. Libro di tu stesso, di questa inclinazione cattiva. Comunque, Tzadikim, molto interessante che questo servo viene chiamato Eved Ivri, sì. La prima domanda che si chiede, però, scusa, qual è l'esempio dello schiavo? Uno che ha rubato e non ha soldi? E deve vendere se stesso per ripagare i soldi. Questi sono usciti da Egitto adesso, sono tutti ricchissimi. Ma sono usciti ognuno con loro con 90 asini libici pieno di soldi. Quindi, che senso ha insegnare a un popolo che è ricco e nessuno è un ladro? Perché, comunque, anche se c'è i soldi, sai, nel deserto, non è che puoi fare qualcosa con questi soldi. Sì? Tutti mangiano la mana, tutti bevono del pozzo dell'acqua. Se tu sul conto c'hai 1 milione o 2 o 100 o 1.000 o 10.000, non cambia niente perché non c'hai dove spendere i soldi comunque, sai, nel deserto. Quindi, chi va a rubare che? Ossia, di che stiamo parlando? Ossia, durerà ancora 40 anni fino a che il popolo entra nel paese di Israele, che forse un ebreo sarà un ladro e prenderà qualcosa che non è suo. Sì? E questo, che ci parla qui? Asce che dice, la prima cosa è che la mitzvah del schiavo ebreo è una mitzvah di pietà, è una mitzvah di compensione, perché questo schiavo ebreo che viene comprato, non pensare che è un schiavo così. Un così che ti serve, anzi, dire, vai, se tu compri un schiavo, hai comprato un re. Lui è numero uno. Da oggi in poi abbiamo detto tante volte: qualsiasi cosa che c'è a casa, la cosa migliore riceve lui. Tu ce l'hai una sofa, un poltrone, ce l'hai solo una? È lo schiavo. Tu sulla sedia. Tu ce l'hai una sedia, lui sulla sedia, tu sulla terra. Sì? Tu ce l'hai cibo, solo un pezzo di carne, lui riceve la carne. Perché? Perché lo schiavo, sempre anche che è schiavo, fino a che lui è ebreo, viene trattato bene. Abbiamo già dato una lezione, che questa è una lezione psicologica per il ladro, però non è questa la lezione oggi. Comunque, questo schiavo viene chiamato un schiavo ebreo, Eved Ivri. Perché Eved Ivri? La parola ebreo è una parola che non viene usata. Voi dovete sapere che la parola ebreo è una parola che viene usata fino alla ricevuta della Torah. Sì, perché chi era il primo ebreo? Avraham. Che vuol dire la parola ebreo? Ivri. Vuol dire Me'ever, tutti pensano in un modo e Avraham pensato in un altro modo. Lui era al di là del fiume, lui era al di là, era diverso, era ivri. Però dopo che la Torah fu data, la Torah non usa più la parola ivri, è un termine che non esiste. Il termine che viene usato è Yehudi, o Israele, o Am Israele, o Bnei Israele. Non abbiamo la parola Yehudi. Perché fino a che la Torah fu data erano solo ebrei, dopo che la Torah fu data basta, sono Yehudim, ossia furono scelto e creato un nuovo popolo. Da dove viene questa parola ebreo? Perché lo schiavo viene chiamato ebreo se noi già non siamo ebrei, siamo Yehudim. In italiano è vero che la traduzione viene usata la stessa traduzione, però non è, assolutamente non è. Sadikim, per capire questo, dobbiamo andare a più profondo. Quando Kadosh Baruch Hu vuole far uscire il popolo ebraico d'Egitto, lui chiama Moshe Rabbeinu. E per 7 giorni Moshe Rabbeinu sta combattendo con Kadosh Baruch Hu, perché Moshe Rabbeinu non vuole andare a far uscire il popolo ebraico d'Egitto. E 7 giorni Kadosh Baruch Hu sta argomentando come Moshe, dice: per favore, Moshe, tu devi andare, è una grande mitzvah, devi capire, devi andare. Per 7 giorni. E dopo 7 giorni, finalmente, che lo dice Mosè? Dice a Kadosh Baruch Hu, vedi. All'inizio ha detto io balbetto, non posso andare, io chi sono? E alla fine dice, è il mio fratello Aaron, io ce l'ho un fratello. Perché Mosè è scappato per Aaron, è rimasto in Egitto. E mio fratello Aaron non è uno così. Il mio fratello Aaron è il leader del popolo ebraico in Egitto. È quello che lega il popolo che sta in Egitto con Hashem. Se io che sono il fratello piccolo andrà e io prenderò questo lavoro, questo job di essere leader, il mio fratello Aaron sarà geloso da me. Io non sono capace di prendere un compito se io so che questo creerà un gelosia nel mio fratello. Che lo dice subito Hashem, dice non hai capito niente. Tuo fratello è un così grande tzaddik, vera acha v'samach belibo. Quando lui vedrà che tu sei scelto, lui sarà felice per te. La parentesi fa capire come un ebreo deve essere, no? Immagina che il tuo fratello domani, non lo so, guadagni alla lotteria. Sarai geloso o sarai felice? Bella domanda. Invece a Kadosh Baruch Hu, lui che sa tutto, che sa lo che ce l'hai dentro del cuore, che sa tutto, che dice? Dice il tuo fratello Aaron, non solo che lui è felice, bellibò il suo cuore, non solo da fuori lui ti farà ridere e lui sarà con sorriso, lui è nel suo cuore felice. Dice Moshe, va bene, se è così vado. Io c'ho una domanda però, scusa Moshe. Chi sei tu per discutere 7 giorni con il creatore? Tu pensi che Hashem non ci ha pensato su di questo? E va bene, se tuo fratello sarà geloso, tu hai un compito. Qual è il tuo compito? Di salvare un popolo intero di schiavitù. Voi dovete sapere che una delle mitzvot, forse la mitzvah più importante che c'è nella Torah, è Pidyon Shvuim. Qual è la mitzvah di Pidyon Shvuim? Quando c'è un ebreo che mai sia prigioniero, la mitzvah più grande che c'è è far uscire un ebreo dal prigione. Addirittura, se noi dobbiamo vendere il Sefer Torah, noi abbiamo un tempio, no? Al tempio c'è bisogno del Sefer Torah per leggere lunedì, giovedì, sabato, per le bar mitzvah, per tutto quanto. Se dobbiamo vendere il Sefer Torah, di essere senza Sefer Torah, per pagare al goy che fa uscire l'ebreo dal prigione, abbiamo un obbligo da farlo. Questo si chiama mitzvah pidyon shvuim, non c'è una mitzvah più grande, anche tzaddikim, uno che ha il merito, per queste mitzvah dovete sapere, antiquamente era più facile, perché loro sempre prendevano gli ebrei per incassare soldi, questa era la tattica, si prendeva un ebreo e dopo si diceva alla comunità volete questo ebreo, pagate. Oggi il mondo è un po' cambiato, antiquamente era una mitzvah molto più, oggi come oggi è una mitzvah che casi non si può fare, pochi le casi dove uno può fare la mitzvah di pidyon shvuim. Quindi tu, Moshe Rabbeinu, deve far uscire non un ebreo del prigione, deve far uscire 6 milioni di persone, 3 milioni, il Hafez Chaim dicevano 5 milioni. Tu devi far uscire 5 milioni ebrei del prigione d'Egitto. E tu di chi hai paura? Hai paura che tuo fratello sarà geloso. Però scusa, qual è il paragone tra questo e questo? La Torah dice, Ohev kesef, lo isba kesef. Quello che ama i soldi non sarà mai assaziato dei soldi. Sì, ci sono gente, Baruch Hashem hanno tutti, ricchissimi. Sì, e tu vai allora tutto il giorno, lavoro, lavoro. Ed amico mio, che stai lavorando tutto il giorno? Vai, prendi vacanza, stai un po' a casa così la tua moglie ti vede, tuo figlio ti vedano. Vai un po' al tempio a pregare. Baruch Hashem non ti manca niente. Rabbino, non hai capito. Io amo i soldi, mi piace. Mi piace fare soldi, non perché ho bisogno di soldi, mi piace. Dice la Gemara, Ohev kesef, uno che ama i soldi, perché ama, ossia, i soldi non è un mezzo per arrivare a. No, lui ama i soldi, lui quando vede che le numeri nel suo conti si alzano è felice, perché non perché lo manca, perché è felice, ama soldi. Ma uno così che ama i soldi, lo isba kesef, non sarà mai assaziato del soldi. Dice la Gemara, chi è quello che è considerato che ama soldi e non sarà mai sazio dei soldi? Moshe Rabbeinu. Incredibile. E qua dice che Moshe Rabbeinu è uno che ama soldi e non si sazierà mai dei soldi. Allora che dobbiamo capire questo? Okay. Sappiamo che questo con Moshe non va. La verità è che la parola Qué se soldi. Viene de la parola kisufin. Che vuol dire kisufin? Kisufin è come un uomo, per esempio, che è innamorato e c'è la sua moglie o la sua ragazza che lui è innamorato e per lui per tanto tempo non l'ha visto. Quindi lui già vuole, aspetta di vederla. Questo si chiama kisufin, ossia un mancanza, un amore così grande che tu vuoi vedere questa cosa. E per questo fa pensare che il sol viene chiamato kisufin, perché uno sempre vuole, vuole, vuole. Però c'è anche una cosa spirituale. Soldi, la parola kesef, può essere anche spirituale. Può essere un uomo che lui vuole fare mitzvot. Dei maestri, Moshe Rabbeinu ama non il soldi, ama Kadosh Baruch Hu. È come che lui ama Kadosh Baruch Hu, vuole sempre ancora e ancora e ancora. Come che ci sono gente che hanno i soldi, per lui è spirituale. Lui mai si sazia. Da dove lo sappiamo? Perché quando sono uscito d'Egitto, che hanno fatto tutti? Hanno raccolto i soldi. Anche del mare hanno raccolto i soldi. Moshe che ha fatto? Moshe invece di raccogliere soldi ha fatto una mitzvah. Che mitzvah? Ha preso le ossa di Yosef, la tomba di Yosef su di lui. Quindi su Moshe Rabbeinu non possiamo dire che non capisci. Moshe Rabbeinu è uno che cerca mitzvah tutto il giorno. Quindi come mai lui era pronto di perdere la mitzvah, di far uscire 5 milioni di ebrei dalla prigione, perché aveva paura che suo fratello sarebbe geloso. Sadikim, quanta grandezza ci sta qui. Perché eravamo in Egitto? Qual è la storia di Egitto? Ci sono due storie. La prima storia di Egitto, che era Egitto, era necessario per essere purificato del peccato dell'albero della conoscenza. Le maestre dicono che quando Adamo ha mangiato dell'albero della conoscenza, il serpente è arrivato e ha contaminato tutte le anime del popolo ebraico, tutte le anime di Adamo e Hashem furono contaminate. E per far uscire il popolo da questa contaminazione c'era bisogno pulire. E come si pulisce? As oggi c'è la lavatrice, però antigamente si prendeva il tessuto e si prendeva il tessuto sull'altro tessuto e con acqua e con sapone, con frizione, con forza, dare un tessuto sull'altro tessuto, così si puliva. La schiavitù che fu promessa a Abramo avvenne 400 anni, fa un processo necessario per pulire se stesso. Sadichin, quando Kadosh Baruch Hu dice a Abramo, i tuoi discendenti saranno 400 anni schiavi, Abramo non apre la sua bocca, non dice forse Hashem, sai che poveracci, 400 non è troppo. Quando HaKadosh Baruch Hu ha detto a Avraham Avinu che lui vuole distruggere la città di Sedom e Gomorra, Sedom e Gomorra, quanto Avraham ha combattuto? Forse ci sono 50 tzaddikim, forse 45, 40, 30, 10. Ha combattuto e questi non erano popolo suo. Così, una città di Goim. E lui ha combattuto. Invece le sue discendenti devono essere schiavi per 400 anni. E Avram manco apre la sua bocca, manco dice, tu sai chi è Hashem, che succede qui? Non possiamo scontare, fare 100 anni, qualcosa. Ma questo è molto semplice. Se uno pensa che una cosa è una punizione, ma si può chiedere sconto. Se tuo padre, per esempio, ti dà una punizione, adesso per una settimana senza telefonino, ma si può chiedere sconto, papà. 7 settimane è tanto, possiamo 6 giorni, possiamo 5 giorni, e ogni giorno il bambino la sa fare bene, sa come chiedere sconti. Però, se tu capisci che non è una punizione, è un sistema per pulire. Tu hai visto uno che è andato al negozio e dice: quanto tempo duro per pulire il mio camicia? Lui dice: vedi, io la metto dentro la lavatrice, dura 60 minuti. E poi, per favore, pulire la camicia in 30 minuti, invece di 60 minuti. E lui dirà, video amico mio, io ti posso, però no, io non ti prometto che sarà pulito dopo 30 minuti, perché dura 60 minuti. Ok, il processo di pulire ha un processo che deve passare. Stessa cosa, Avram capisce che la schiavitù non è una punizione. La schiavitù è un processo di pulire. Adesso io posso chiedere sconto, però la cosa non uscirà pulita, quindi che mi aiuta a chiedere sconto? Sì? E questa era la forza di questa schiavitù. Quindi la schiavitù, uno, è un concetto molto profondo, abbiamo già dato lezione su questo, se il peccato dell'Adamo Rishon. E numero due, la vendita di Giuseppe. Chi è il primo schiavo ebreo nella Torah? per eccellenza, il primo schiavo del popolo ebraico è la Torah e Yosef. Quando Yosef viene venduto, quando lui sta nel prigione, che dicono le ministre del faraone? E qui c'è un ragazzo ebreo con noi nella prigione. Dicono le maestre, ha detto a Moshe Rabbeinu questo peccato del schiavo ebreo, perché è accaduto? Perché c'era odio tra fratelli. Come posso io andare a liberare il popolo ebraico del peccato facendoci il stesso peccato? Ossia, se io creo odio tra me e mio fratello Aaron, non posso sistemare l'odio tra le fratelli e Giuseppe che ha portato questo esilio. E questo è un concetto molto importante. Non si può sistemare un torto con lo stesso tipo di torto. Non si può sistemare un difetto con lo stesso difetto. Ma cosa dice Mosè? Mosè capisce che far uscire 5 milioni di ebrei da una prigione vale di più che se il fratello Hashem è un po' geloso. Però qui la problema è diversa. C'è un conto molto, molto più superiore. Non posso sistemare con la problema stessa. E per questo la parasha Mishpatim inizia con il schiavo ebreo per dirti: ricordati bene, tu vuoi andare avanti lo che ti ha fatto tutti i problemi è lo schiavo ebreo. Non solo questo, si racconta che un giorno c'era un rabbino, ha visto una vedova. E poveraccio, questa vedova la mancava soldi per comprare legno per scaldare la casa. Lei è andato al rabbino e ha detto: rabbino, io poveraccio sono vedova, e ce l'ho 5 bambini a casa, fa freddo a Polacco là, tu sai, è molto freddo, fa a Polonia là, a dicembre, fa per freddo, freddo. E tu vedi, io anch'io non ce l'ho, però vado io adesso in mezzo della notte alla casa del ricco. Il rabbino mette il suo vestito, tutto quanto, non c'era telefonino come oggi, si manda WhatsApp, mandami bonifico, non lo so, mandami legno. Deve andare a piedi, prende il vestito tutto quanto, va al ricco, lui bussa alla porta, arriva la serva per aprire, ovvio, il ricco non è che lui apre la porta, c'era la serva apre la porta, dice: ah, rabbino, vieni, entra. Dice: no, no, io non voglio entrare, voglio parlare con il padrone di casa. Tov, la serva veloce, veloce, dice: ah, il rabbino sta là, fallo entrare. Il rabbino ha detto che non vuole entrare, va bene. Enrico, in mezzo della notte, sta con la pigiama, anche lui mette un veloce, un mantello, qualcosa, va là, perché fa freddo, è ghiaccio fuori, meno 10 gradi, apre la porta, dice: ah, per favore, entra dentro casa, ti faccio un caffè, qualcosa, vieni, cudo. E lui dice: ma no, una cosa veloce, non troppo tempo, ti volevo chiedere una domanda. Enrico, in mezzo della notte, il rabbino non vuole chiedere la mia domanda, chi sono io? Secondo te, tefilin alla mattina si deve mettere seduti o a piedi? Io dice, vabbè, pensa, su questo rabbino chiede a me, inizia a dire: vedi, io non lo so, io sono eschenazita, noi eschenazi, mettiamo a piedi. Ah, sì, hai ragione, però dimmi, secondo te? E così va a chiedere lui tanto domanda di halachica, d'alaha. E quello poveraccio, questo ricco sta là, con la porta aperta, con il pigiama, con il mantello, piazzato. Dopo 20 minuti, Enrico dice: per favore, però, io sono ghiacciato, possiamo entrare dentro? Continuiamo. No, ultima cosa. C'è una povera, poveraccio vedova, ha bambini, e poveraccio non hanno soldi per scaldare la casa, hanno bisogno di soldi per scaldare la casa. Quanto c'è bisogno di Enrico? Oh, subito ha dato. E io ti dico che se io entrava dentro casa tua, e casa tua è caldo, quindi quando tu stai bene, tu non capisci la sofferenza dell'altro. Io ti ho lasciato nella porta aperta, così per 20 minuti senti la sofferenza di questa vedova, così subito paghi i soldi. Quindi, maestri, adesso la Torah vuole parlare su schiavi. Chi può capire meglio come trattare un schiavo di uno che era un schiavo stesso? E per questo, adesso che siete usciti d'Egitto, io vi parlo della schiavitù. Tzadikim, il faraone era furbo. Il faraone sapeva che il problema d'Egitto è l'odio gratuito, per questo che ha fatto il faraone. Chi era in carica di vedere che gli ebrei faranno i loro lavori? Non gli egiziani. No, no. Lui ha preso, come che hanno fatto i nazisti? Marshemam, capo. Il capo. Capo. Hanno preso ebrei e questi ebrei erano in carica perché ha detto: fino che quelli litigheranno uno con l'altro, non usciranno mai da Egitto, perché io so perché loro sono qui, per la vendita di Giuseppe. Questo tzaddikim, Quando questa cosa è importante è l'amore e la fratellanza. E per questo quando Kadosh Baruch finalmente viene a dare la Torah, quando la Torah viene data, Vayichan Sham Israel Ba'ar. Però Reb Chaim Friedlander dice una cosa profonda. Lui dice che Kadosh Baruch sapeva che Moshe aveva paura che suo fratello era geloso. Perché Kadosh Baruch non ha detto subito? Perché ha aspettato 7 giorni? Se Moshe faceva scusa, io balbetta, io qui, io qua, però Moshe Kadosh Baruch sapeva che nel cuore di Moshe il problema è il suo fratello. Perché ha aspettato 7 giorni? Perché non subito ha detto: ah sì, tuo fratello sarà gioioso. Dire ai maestri che se Moshe aveva detto subito sì, non poteva far uscire il popolo ebraico d'Egitto. Perché Moshe, con il fatto che non era pronto ad andare, lui ha sistemato il peccato di Giuseppe. Questo è il segreto di Shem Chaim Friedlander. Moshe l'ha sistemato, e HaKadosh Baruch Hu lo sapeva. E per questo HaKadosh Baruch Hu ha giocato il gioco con Moshe. Ha detto: ah sì, tu balbetta, io ho dato la bocca qua a chi pensi, io ti do la bocca. Moshe ha giocato perché HaKadosh Baruch Hu ha voluto capire. E questo è il tzaddikim, è la forza. E tzaddikim, questa parasha, tutta la parasha di Mishpatim, parla di cose tra noi e il prossimo. Quanto mitzvot ci sono. Un mekalel avivimo, moti umat, uno che mai sia maldice il suo padre. Quando se lo morirà. O quando gente danno botto uno all'altro. Uno, per esempio, è un ladro ha preso una mucca, o ha preso una capra. La mucca quanto si paga? La mucca, se tu hai pagato la mucca, deve pagare 5 volte il costo della mucca. Però se tu hai preso una capretto, quanto deve pagare? 4 volte. Perché? Perché quando il ladro prende la mucca va da solo. Il capretto, quando il ladro la prende, deve andare veloce, deve mettere la capretto sulle sue spalle, deve andare, andare, andare. Ma che mi frega un ladro, che mi frega, non riuscire a no. Il fratello povero ci ha sofferto. Il ladro ha sofferto rubando questo capretto. Quindi invece di pagare 5 volte, paga 4 volte. E questa è la misericordia della Torah. Voi dovete sapere che il nostro compito è usare il cuore. Moshe Rabbeinu dice: mi deve essere detto che Gesù, scusa, perché mi devi mandare a me? Quando hai salvato Lot, come l'hai fatto? Hai mandato un angelo. Quando hai salvato Lot, hai mandato un angelo. Quando hai salvato Hagar con Ishmael, hai mandato un angelo. Sempre Hashem manda angeli. E da Kadosh, ha detto Moshe a Kadosh Baruch Hu, manda un angelo, perché mi deve mandare io? Chi sono io? Hashem può mandare angeli a ognuno di noi. Però Hashem non vuole questo. Hashem vuole che noi aiutiamo uno e l'altro. Hashem non ha problema. Può salvare tutti i nostri problemi un attimo così. Può mandare l'angelo che ti porta i soldi e la salute e l'amici e la moglie e i bambini. Può fare tutto. Kadosh Baruch Hu non vuole. Dice la Torah: non va bene che l'uomo sia solo. In che senso che non va bene? Perché Hashem vuole che uno aiuta l'altro. Shem vuole che ci sarà fratellanza. Shem vuole questo. Dice il Midrash che quando HaKadosh Baruch Hu a volte vede un giardino e questo giardino è pieno di erbaccia e basta, questo giardino la vuole distruggere. Però quando prima di distruggere il giardino, che vede? Vede una rosa bella, una sola. Dice il Midrash: per questa rosa io sono pronto a salvare il mondo intero. Ma sì, così a Kadosh Baruch Hu. Quando lui vede un ebreo che si comporta bene, uno, basta uno, salva tutti. La Gemara racconta che c'erano città, che quando c'erano, per esempio, incendio di fuoco e tutto il paese c'era una piaga, c'erano città dove la piaga non arrivava. E la Gemara dice: perché? Perché in questa città c'era un tzaddik. Va bene, c'è un tzaddik che cambia, cambia. Perché se Hashem vede che c'è una rosa, viene salvato. Tzaddikim, Reb Chaim Kanievski, Zichrono Livracha. E questa storia è vera, la potete controllare. Reb Chaim Kanievski, c'erano tante guerre. C'era con Iraq, la prima guerra, non adesso, 20 anni fa. E a Bnei Brak e le Yeshivot, sempre hanno chiesto, chi hanno chiesto a Bnei Brak e le Yeshivot? Hanno chiesto al rabbino: sì, quando c'è la guerra e c'è il missile, è giusto andare sotto al come si chiama, il Mamad, o continuare a studiare Torah, o continuare a pregare. Ha detto il Chaim Kanevsky: io vi prometto che sulla città di Nebrak non cadrà un missile. Promesso di Chaim Kanevsky. Tutti gli yeshivot di Nebrak per anni, missili, non missili, l'allarme, non l'allarme, continuavano a studiare e pregare. Tzadikim, la settimana dopo che Chaim Kanevsky è morto, è caduto un missile di Iran a Nebrak. Per la prima volta in anni che è caduto un missile a Nebrak. Quando era una settimana dopo. Perché? Perché così El Tzaddik ha la capacità di salvare una città intera. La rosa può cambiare, un rosa, anche se c'è pieno di erbe, però c'è un fiore bello. E questo Tzaddikim è la forza di Am Israel. E questo è quello che noi dobbiamo rafforzare. Dobbiamo cercare di fare questo. Faremo e ascolteremo, faremo, più che faremo, più che ascolteremo, più che capiamo. E questa è una mitzvah che uno deve fare, e non c'è niente fuori di questo. E questa è la bellezza di Am Israel. Dire, maestri, quando un marito non può toccare la sua moglie, perché non diciamo al marito di andare fuori casa? Forse abbiamo paura che lui farà un peccato. Dire, maestri, su Gabba Shoshani, Am Israel sono tzaddikim. Quando non si può, non si può. Non abbiamo paura. Questa è la bellezza, tzaddikim, che possiamo sempre rafforzare l'unione. Che possiamo senza capire che tutti i problemi sono iniziati con la vendita di Yosef e dobbiamo essere sicuri di non cadere. Così possiamo vedere pronto, pronto, Mashiach Tzidkenu b'Mehera bi'Yamenu Amen. Shabbat Shalom.